Abbia pazienza, Ernesto. Bah, dica, fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, alle 18:34 minuti, 800 24 00 24 è il numero per chiamarci in diretta, il numero verde, ve lo ripeto, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. Iniziamo questa sera con Studio Aperto, Italia 1, i titoli.
Ho cominciato a tirare cocaina quando avevo 14 anni. A Studio Aperto, la sconvolgente confessione di una ragazzina finita nel giro della droga. A Roma aumentano i genitori che si rivolgono ai laboratori specializzati. Su 400 adolescenti sottoposti al narcotest, l'80% è risultato positivo, quasi la metà fa uso di polvere bianca. Delitto Culturani, condannata la colf moldava che ideò la rapina in casa del medico milanese, costata la vita al professionista. 18 anni di carcere più 4 per traffico di stupefacenti. Una sentenza che ci offende, ci dice il figlio della vittima. Quella donna in aula rideva e se n'è andata trionfante. Ancora una giornata al cardiopalma sui mercati finanziari, poi la Consob riporta la calma vietando le vendite allo scoperto. Governo e Banca Italia dicono stop alle speculazioni e annunciano nuove misure per assicurare stabilità al sistema bancario. Niente panico, rassicura da Napoli Berlusconi, gli italiani non perderanno i loro soldi. Si rompono i freni, un tiro impazzito travolge auto e passanti per le strade di Torre del Greco, poi si ribalta, muore un uomo di 34 anni, 7 i feriti, illeso l'autista 19enne, non aveva la patente richiesta per guidare i mezzi pesanti. I tormenti di Lady Diana, vendute all'asta alcune lettere scritte quando...
Bene, questi titoli principali di Studio Aperto, vi ripeto il numero per intervenire in diretta, 800 24 00 24. Non c'è dubbio che la notizia del giorno, o comunque la discussione del giorno, sia la vicenda che riguarda un ragazzo ghanese di 22 anni, Emmanuel Coster Bonsu, ripeto, ghanese, 22 anni, che sarebbe stato picchiato dalla polizia municipale di Parma, un occhio nero, una busta con scritto Emmanuel negro, una vicenda torbida, sicuramente tutta da chiarire, e però con alcune certezze, sicuramente un colpo preso dal ragazzo. I titoli di oggi sono questi dei giornali. Le botte, una scritta, negro, studente ghanese contro i vigili. Scambiato per un pusher, la replica, ferito da solo. Nuove polemiche dopo la foto della prostituta a terra, che voglio però ricordare si rivelò una mezza bufala, anzi una bufala totale. E i vigili mi hanno picchiato perché sono nero, questo dice il ragazzo che sentiamo subito.
Mi hanno preso, poi messo per terra, poi con la gamba sopra la mia testa. Sì, dentro dove che mi hanno portato hanno picchiato, anche costringendomi a filmare delle cose.
Poi la questione della busta, sentiamo.
Anche sulla busta si vede anche quello che nella busta che hanno messo le mie cose, invece di scrivere il mio nome hanno scritto Emmanuel Negro.
Questa è la vicenda della busta con alcuni oggetti personali che dopo alcune ore passate in caserma sarebbe stata consegnata nelle mani del ragazzo. Le accuse erano di spaccio sostanzialmente, era stato seguito da due persone, due agenti borghesi della polizia municipale, perché sospettato di spaccio di droga, anzi di fare la sentinella, di fare il palo.
Mi hanno accusato di una roba che io non so cos'era, era una cosa marrone come cioccolato, qualcosa di genere. Poi mi hanno detto di dire la verità, perché hanno trovato questo qua. Intanto c'era un'altra persona nella cella e questo qua la polizia mi ha detto che quello nella cella ha confessato tutto, che mi conosci eccetera eccetera, però quella persona là, cioè, non so chi era, neanche mai visto.
Il racconto del ragazzo oggi su diversi giornali, in particolare su Repubblica, che ha scoperto la vicenda ieri, è abbastanza dettagliato e sembra, 100.000 volte dopo la vicenda anche della prostituta trovata per terra, ripeto, si rivelò assolutamente una bufala, come scoprimo anche noi grazie al fotografo che ritrasse la prostituta all'interno del corpo della Polizia Municipale di Parma. L'assessore alla sicurezza dell'UDC, Monteverdi, dice queste cose. Sentitelo, lo sentiremo in diretta anche più avanti.
Io riscontro solo due cose, che ho un agente con 20 giorni di prognosi, con i tendini rotti, ho un altro agente con un polso distorto e un ragazzo verosimilmente ferito che dice di essere stato maltrattato.
Perché se ne parla? Perché non si tratta solamente di una normale azione di polizia e di ordine pubblico in una zona di Parma. A Parma ci sono state moltissime ordinanze sulla sicurezza, aumento di organico dei vigili, manganelli per i vigili, nuovi poteri ai vigili secondo le disposizioni di Maroni, e poi perché naturalmente dopo questa vicenda si è alzata la polemica sul razzismo, eccetera, eccetera. Le solite cose. Intanto ho assistito a uno show, l'ennesimo show di Brunetta questa mattina, una trasmissione sulla Rai condotta da Corrado Augias. Brunetta. Ma insomma, Super Brunetta, la sua sigletta che gli abbiamo dedicato, perché insomma è il protagonista assoluto di questo governo, con indici di gradimento altissimi. Naturalmente poi ognuno può giudicare le cose che fa, ma è sicuramente un protagonista assoluto. Sentitelo qua, uno dei suoi show mediatici. Sentite.
Allora, io sono un anomalo, forse se ne sarà reso conto. Sono un uomo libero, non ho padroni, non li ho mai avuti. Che un presidente del Consiglio prenda me come ministro, deve essere un presidente del Consiglio molto bravo.
Lei è una persona colta, competente nel suo campo, ha una cattedra di economia, ma è anche una persona molto aggressiva. Io l'ho vista in certe trasmissioni televisive del passato.
Io ho letto molte sue, anche su di me, erano altrettanto aggressive, molti suoi articoli su Repubblica, uno particolarmente era molto aggressivo e leggermente non informato, quindi anche lei è aggressivo, siamo della stessa razza.
Grazie, posso.
Io vengo da una famiglia dove non c'era un libro e adesso ne ho 30-40 mila, meno del professor Augias, che ne ha probabilmente di più. Ho fatto carriera universitaria da solo, figlio di un venditore ambulante, per cui non avevo grandi padrini. L'ho fatta con molta difficoltà, perché la carriera universitaria, ho dovuto vincere due cattedre, perché la prima me l'hanno anche rubata, tanto per essere chiaro. Sono ottimista. Credo nella meritocrazia e lavoro perché ci sia la meritocrazia.
E va bene, questo Brunetta, ieri sera intorno alle 20:25 si è materializzato alla Zanzara Bauro, il disegnatore del manifesto, disegnatore satirico del manifesto, nonché uno dei tribuni, non lo dico in senso dispregiativo, naturalmente, pare che abbia ascolti molto alti. Di Santoro durante Anno Zero. Bauro se l'è presa con Brunetta, ha detto che la vignetta dell'Unità era, che cosa, quale aggettivo ha utilizzato, mi sembra sgradevole. Nello stesso tempo però ha detto, ma insomma questa scorta Brunetta, c'è tanta gente che ha la scorta, 25 anni perché minacciato dalle BR eccetera. Sentite Bauro cosa ne pensa.
In Italia sotto scorta c'è quasi chiunque, buona parte è uno status symbol, signor all'occhiello. Sto dicendo che il fatto che uno sia sotto scorta in Italia non è così eccezionale. Di notizia di Brunetta, eppure sono vecchiotto, diciamo saranno a essere larghi 5-6 anni, che ha fatto prima? Sa quanti ex ministri, che di cui moltissimi non si ricordano nemmeno il nome, sono sotto scorta? E se no non ci sarebbe bisogno di mandare i soldati per le strade, no? I poliziotti potrebbero fare il loro mestiere e non scortare tutti, che ne so, nel gite estere o quello che sappiamo tutti. Io sono stato uscito anche sui giornali, minacciato più volte. Tutti questi signori che vivono sotto scorta, no? Già ci hanno la scorta, quindi sono iperprotetti. Che poi facciano anche le vittime mi sembra eccessivo.
Giudicate voi, Vauro, che prima dice la vignetta su Brunetta è sgradevole e poi se ne esce. In questo modo il buco di Catania, in parte ripianato con 140 milioni di euro versati dal CIPE al comune. D'Alema, questa mattina ospite di Radio 3, dice mi sembra un provvedimento, per carità è giusto salvare dal disastro economico una grande città importante come Catania, però mi sembra un provvedimento ad hoc fatto da amici di Berlusconi per una città amministrata dal suo medico. Questo in sostanza ha detto, sentiamo.
Questo tipo di operazioni di salvataggio devono essere fatte in modo non discrezionale. Non vorrei che il governo andasse a tappare i buchi degli amministratori amici e non si occupasse della finanza locale di tanti piccoli comuni italiani che non sanno come chiudere il bilancio, diciamo. Quindi che si voglia evitare il fallimento di una grande città è certamente una cosa lodevole. Ripeto, questo tipo di interventi non possono essere governati da un criterio discrezionale o amicale.
I vigili devono fare i vigili, non sono preparati a fare i poliziotti, questo in tutte le città è uno scandalo, ci dice un ascoltatore. Bene, gentili ascoltatori, 800 24 00 24 per chiamarci. Parliamo di pubblici ministeri, in particolare il pubblico ministero Fabio De Pasquale che ha mandato il lodo Alfano, diciamo così, alla Corte Costituzionale per il vaglio di costituzionalità. Fa scalpore, suscita polemiche, così si dice, una frase dello stesso De Pasquale in cui l'aggettivo usato è criminogeno, sentite, riferito al lodo Alfano, meglio alle conseguenze del lodo Alfano, criminogeno.
Di fatto noi oggi abbiamo quattro cariche dello Stato che sono durante il mandato non sottoposte alla legge. Ora, al di là del caso storico e senza alcun riferimento ovviamente con le persone fisiche di queste quattro cariche dello Stato, ma si ritiene davvero che una norma del genere in un paese democratico sia compatibile e non possa invece ad avere un effetto in un certo senso criminogeno, nel senso che chi è lì sa che per alcuni anni non potrà essere perseguito?
Effetto criminogeno. Ora, criminogeno, preso dal vocabolario, che produce, favorisce, incoraggia le attività criminali. Dunque, per il PM De Pasquale, lascio a voi giudicare, l'aggettivo criminogeno è attribuibile al lodo Alfano, cioè il lodo Alfano produce, favorisce, incoraggia le attività criminali. Immagino che De Pasquale si riferisca alle persone interessate al lodo Alfano, cioè dire Berlusconi, Napolitano in questo momento, Fini e Schifani potrebbero essere incoraggiati in quanto protetti dal lodo Alfano a fare delle attività criminali. Questo il PM. Leggo anche sul Corriere della Sera che un giudice abbastanza conosciuto perché è stato sindaco di Genova, presidente del Tribunale dei Minori della stessa città, insomma una persona in vista, si chiama Sanza, Adriano Sanza, intervenuto all'assemblea dell'ANM a Genova, si esprime in questo modo. Ha invitato tutti, non si capisce tutti se si riferiva ai magistrati o agli italiani, alla resistenza delle coscienze contro il tentativo di assoggettare la legge a un gruppo di potere e a un primo ministro piduista. Dobbiamo pensare alla ricostruzione in questo paese dopo che certi gaglioffi se ne saranno andati. Siamo sul punto di perdere le caratteristiche fondamentali della Costituzione, dobbiamo lottare il disegno che si sta portando avanti in Italia, non dico fascista, ma sicuramente illiberale. Ma meno male che Sanza si è risparmiato l'aggettivo fascista in questo caso. Va bene. Che volete che vi dica? Andiamo agli ascoltatori. Andiamo con un ascoltatore che ci chiama, credo, da Parma. Gianni, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dunque, io volevo intervenire per il problema che è salita la ribalta delle cronache italiane alla vicenda di questo ragazzo di colore che pare sia stato così malmenato. Si potrebbero fare tante supposizioni. Io le porto al mio modesto contributo da soccorritore della Croce Rossa di Parma.
Lei lavora per la Croce Rossa di Parma?
Da 28 anni.
Da 28 anni. Ha a che fare con la polizia, con i vigili urbani, con la sicurezza?
Quotidianamente, anche perché nei servizi di controllo del territorio c'è parecchio da fare, spesso la prefettura, la questura chiede sempre l'invio di mezzi sanitari di supporto, perché chiaramente ci possono essere delle situazioni dove il discorso alcol, droga, prostituzione, può essere necessario un supporto medico, un supporto di qualcuno che ovviamente possa prestare un certo tipo di servizio. Per cui si lavora fianco a fianco con le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, vigili urbani, guardie di finanza, insomma.
Le pare verosimile il racconto di questo ragazzo?
Io l'esprimo il mio giudizio personale, non è ovviamente presente.
Beh, certamente,
che è successo,
certamente.
Ma io dico Cruciani che qui penso che si faccia molto rumore. Per poco sentivo, ero collegato con quello che lei stava dicendo, sentendo, mi scappava da ridere, ormai siamo tutti contro tutti, insomma, no, sinceramente no, decisamente, io le posso garantire, non ho nulla da vendere, che in 28 anni io ho sempre visto poliziotti, carabinieri, vigili urbani prendere dei sacchi di botte, come si dice qua a Parma, finire pronto soccorso, finire in ospedale, finire addirittura ricoverati, io personalmente, non che ho sentito dire,
sì.
Ho portato diversi delle forze dell'ordine, ma mai Rai 1, TG 1 come stamattina parlano con queste notizie, insomma, dire anche i poveri poliziotti che sono morti a Caserta, se lei fa stamattina TG 1 aperto con questa notizia di Parma, io stavo bevendo un caffè e mi è caduta la tazzina per terra.
Beh, anche sui poliziotti morti a Caserta, qualche telegiornale ha aperto, non è questo il punto.
Attenzione, come lei giustamente fa notare, ci sono aperture e aperture.
Sì, sì, no, certo.
Ecco, io, essendo un esponente della più grande associazione volontaristica del mondo, come l'ESA, la Croce Rossa, politica partitica,
sì.
E qui mi fermo. E qui mi limito a rispondere alla sua domanda, le credo sinceramente.
Ecco, però le voglio chiedere un'altra cosa, Gianni, che è questa. Ha l'impressione che da quando sono state avviate queste nuove misure anche nel comune di Parma i vigili si sentano più forti? È possibile che all'interno del corpo dei vigili urbani di Parma ci sia qualche mela marcia, chiamiamola così, per capirci?
Allora, non ho certamente la possibilità di smentirla.
Magari si tratta solo di questo, niente di particolarmente grave, razzismo, cose
no,
di questo
guarda,
tipo, Ku Klux Klan e cose che abbiamo letto in questi giorni.
No, guardi, adesso faccio perdere 2 secondi. Il posto dove è successo il, fra virgolette, fattaccio, perché poi non è un fattaccio, in tutta Italia quotidianamente succedono situazioni dove qualcuno viene ricoverato al pronto soccorso, cittadini malmenati, scippati che cadono. Noi abbiamo una situazione a Parma di una via dove c'è qualcuno che scippa sistematicamente, butta le persone per terra, vanno al pronto soccorso, ma non succede assolutamente niente se non qualche cronaca sulla Gazzetta. Però le posso garantire, io ultimamente mi sono impegnato molto con altri colleghi sul discorso prevenzione sul territorio per le famose strade del sabato sera, che anche qui io ho cercato di mettermi in contatto con lei, ma non sono molto fortunato con i telefoni, perché poi abbiamo avviato qui a Parma tutta una serie di cose che ne parleremo un'altra volta. Sono molto sulla strada, anche di notte, e le posso garantire che la tolleranza è assolutamente corretta, le forze dell'ordine, guardi.
Ho capito, la ringrazio molto Gianni di questo racconto.
Qui c'è sicuramente qualcuno dietro che sta speculando.
Vedremo, la ringrazio. Luciano da Padova, buonasera.
Buonasera, ciao a tutti gli ascoltatori, una buona serata a tutti quanti. Niente, io trovo assurdo che venga gonfiato da alcuni media una cosa che per esempio in via Anelli a Padova succede tutte le sere. Non ho capito perché viene dato tanto risalto, anzi sinceramente ho qualche sospetto che soprattutto alcuni giornali di sinistra abbiano intenzione veramente di creare una situazione di guerra fra poveri, perché la realtà è tutt'altra cosa, la realtà è che
sì, qui però la guerra
normalmente vengono menati tutte le sere, no? E a questo non viene, nessuno viene mai, neppure un articolino nel giornale, no? E invece per una cosa del genere che è del tutto normale viene dato un estremo risalto.
Cos'è normale? Mi scusi Luciano, cos'è
se
normale?
Non è stato di colore, non avrebbe saputo.
Non ho capito che cos'è normale per lei.
Per me è normale che da quando c'è questo problema dell'immigrazione che non è come una volta dove praticamente il ladro di polli veneto o normalmente locale se arrivava il poliziotto anche bastava gli tirasse altri per mano.
Luciano, non capisco se è normale per lei che mandando via una persona dopo magari una nottata di errori, di identificazioni sbagliate eccetera eccetera, si scriva su una busta Emmanuel Negro. Non so se sia normale questo, a prescindere poi da quello che è successo. La ringrazio comunque, verificheremo più avanti anche con altre testimonianze quello che può essere accaduto a Parma. Andiamo subito con i titoli del TG3.
Crisi finanziaria, sotto pressione i titoli Unicredit e Banca Intesa contro la speculazione giro di vite della Consob sulle vendite allo scoperto. Berlusconi e Tremonti, il sistema è solido, nessuna preoccupazione, ma difenderemo banche e risparmiatori dagli attacchi speculativi. E la crisi finanziaria si sta traducendo in un maggior costo per i mutui, sale la rata, calano le richieste, protestano i consumatori. Berlusconi, mai detto che Veltroni è inesistente, solo loro che incitano allo scontro, il PD, il Premier manipola la realtà e fa propaganda. Abbiamo paura, dice il padre del ragazzo ghanese che accusa i vigili di averlo picchiato ed insultato, perizia sulla busta con la scritta negro. La Confindustria avverte, potremmo disegnare il nuovo modello contrattuale anche senza la firma della CGIL, dura replica di Epifani. Donne e camorra, anche la voglia del boss Sandokan tra gli arrestati di ieri, al TG3 parla Simona Di Monte, il PM che si batte contro i clan. Polemiche per il film di Spike Lee sull'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, una partigiana al regista, ho vissuto quell'orrore, la ricostruzione è falsa.
Questi titoli del TG3, subito, di seguito, Sky TG24.
Crisi finanziaria, difenderemo banche e risparmi, assicura Berlusconi.
Borse quasi piatte, calano banche e settore auto, Wall Street in negativo.
Washington, piano Paulson al Senato, Sarkozy pensa ad un sostegno per l'Europa.
Meltroni sposta il tiro, dure critiche a Di Pietro per l'attacco a Napolitano.
Contratti, la CGIL rompe, avanti con CISL e Will, dice la Marcegaglia.
Militari in Campania, Maroni contro la Russia, è una guerra civile, decido io.
Freni rotti in discesa, tir travolge auto e passanti a Torre del Greco, un morto.
Parma, il ragazzo di colore e i vigili raccontano due versioni quasi opposte.
Pedofilia, maxi blitz, arresti in tutta la Spagna e manette anche insospettabili.
Champions, Inter col Werder per allungare, Roma senza appello a Bordeaux.
Bene, 19 minuti, 800 24 00 24. Avete sentito prima tra i titoli di Sky TG24 i vigili di Parma a proposito dell'episodio del ragazzo di colore di 22 anni, ghanese, che sarebbe stato picchiato da alcuni vigili urbani durante una retata antidroga in un parco. Ci sono due versioni opposte. Una di queste versioni, poi parzialmente, anzi in gran parte smentita dal sindaco Vignali e dall'assessore Monteverdi, che sentiremo più avanti, è quella del capo dei vigili urbani, Emma Monguidi, che dice: il ragazzo è caduto e si è fatto male in questo modo.
Più volte ho posto resistenza, ha cercato di divincolarsi, è caduto a terra sbattendo la faccia vicino anche al cordolo di un marciapiede, quindi in quel frangente anche lui si è comunque fatto male. La busta del comune di Parma gli è stata consegnata nei momenti in cui gli sono stati restituiti i suoi effetti personali. La scritta sopra non l'abbiamo ovviamente fatta noi, non sappiamo quale sia l'autore. Ecco. Noi smentiamo su tutti i fronti che al ragazzo siano state comunque inflitte violenze, che siano stati inflitti insulti e che non sia stato trattato secondo quella che è il rispetto delle persone e la dignità della persona.
Questa intervista è realizzata dal nostro giornale radio. C'è da dire che un'inchiesta è stata avviata e le parole dell'assessore Monteverdi sono leggermente diverse, perché insomma Monteverdi non esclude in realtà che il ragazzo possa essere stato picchiato dai vigili, dice però che ci sono anche due vigili feriti.
Io riscontro solo due cose, che ho un agente con 20 giorni di prognosi, con i tendini rotti, ho un altro agente con un polso distorto e un ragazzo verosimilmente ferito che dice di essere stato maltrattato.
Sentiamo invece il ragazzo nel pomeriggio intervistato da Sky TG24.
Ho sentito una voce dietro di me, poi uno, subito mi ha preso le mani, ha detto fermati, fermati, poi ho cominciato a... Orrore. Mi hanno inseguito, uno ho visto che aveva la pistola, mi hanno preso, messo per terra e poi quello che aveva la pistola ha puntato la pistola davanti alla mia faccia con i piedi sulla mia testa. Ho anche urlato aiuto, aiuto, ma però ho visto delle persone di Giordani che erano lì guardando la scena senza intervenire. Ho paura anche di uscire di notte o qualcosa di genere, perché questo qua è successo di giorno. che è una cosa un po' strana.
Questo è il ragazzo, domani su questo argomento viva voce. Intanto Berlusconi conferenza stampa a Napoli. Oggi il quotidiano L'Unità pubblica alcune foto di rifiuti a Napoli con un titolo I rifiuti di Napoli che Berlusconi non vuole vedere. Emergenza continua, la città non è affatto pulita, ecco le prove, il premier le ignora. E come prove ci sarebbero tre foto. Ore 10:15 rifiuti nella zona del centro direzionale di Napoli. Ore 13:30 veduta dei cumuli di rifiuti a pianura. Ore 14 jogging tra i rifiuti lungo le strade di pianura. Dunque a pianura e centro direzionale. In questo modo Berlusconi risponde all'Unità.
Ringraziamo l'Unità e se vorrà continuare a sollecitarci come attenzione lo saremo grati, anche se crediamo che sia un sollecito non propriamente necessario. Ecco, queste sono le foto del mercato ortofrutticolo abusivo, è stato ripulito più volte ma si tiene ogni settimana questo mercato e questo è il risultato delle cassette di ciò che lasciano coloro che si attivano in un mercato non autorizzato.
Guardate che Berlusconi non era ironico, grazie all'Unità per averci mostrato i luoghi della città ancora da pulire e dunque continuate a mandare foto eccetera perché possono essere utili. Come ieri ha detto Bertolaso a viva voce, questa è la mia mail che dopo ricorderemo, la mail di Bertolaso, mandateci le segnalazioni sulle zone dove c'è ancora immondizia e dove la raccolta non si fa. 800 24 00 24. Andiamo a sentire adesso D'Alema, che questa mattina è intervenuto in una trasmissione di Radio 3, ha parlato della questione Catania. 140 milioni di euro a fondo perduto del CIPE per salvare dal dissesto di bilancio la città etnea. Dice D'Alema, va bene naturalmente perché c'era una situazione di emergenza, però mi sembra un provvedimento fatto da un amico, il governo Berlusconi, a una gestione di amici di Berlusconi, sindaco Scapagnini, medico, amministrazione di centrodestra.
Questo tipo di operazioni di salvataggio devono essere fatte in modo non discrezionale. Non vorrei che il governo andasse a tappare i buchi degli amministratori amici e non si occupasse della finanza locale di tanti piccoli comuni italiani che non sanno come chiudere il bilancio, diciamo. Quindi che si voglia evitare il fallimento di una grande città è certamente una cosa lodevole. Ripeto, questo tipo di interventi non possono essere governati da un criterio discrezionale o amicale.
Adesso andiamo a due deliri, se vogliamo. Il primo è Di Pietro, che ieri sera Porta a Porta, in una trasmissione comica in cui io mi sono divertito tantissimo, ho riso per due ore, che tra Di Pietro, Gasparri, il toscanaccio Verdini e c'era anche Rosi Bindi, che a un certo punto per la rabbia aveva il collo rossastro, un'immagine incredibile, c'era da ridere, ripeto, si rideva per due ore, era come uno spettacolo comico. A un certo punto Di Pietro però ha tirato fuori la solita P2, gli argomenti sono gli stessi, ritorna la P2.
È un pericolo per la democrazia, Berlusconi
è un pericolo per la democrazia.
Si è detto stamattina Pigi Battista sulla Corriere della Sera.
Senza remore.
Allora, un conto è dire questo governo non ne ha azzeccata una, è un conto mettere in dubbio la legittimità democratica, insomma, di un presidente del Consiglio. Secondo lei, e torno a dire,
persegue la rinascita della P2. Beh, questo lo dico e lo ribadisco.
La domanda all'onorevole Bizzi.
Ma io rido perché ricordo le scenette di ieri sera, erano fantastiche, era, ripeto, fantastiche nello stesso tempo drammatico, come in un film di Vanzina. Forse meglio gratis poi davanti alla televisione, per cui figuriamoci. L'altro delirio è il Bauro Deliri. Mauro Vignettista, il quale, questa è una cosa molto più seria, il quale se la piglia con Brunetta, non si capisce, dice, perché è da 25 anni sotto scorta.
In Italia sotto scorta c'è quasi chiunque, eh? Una parte è uno status symbol, fiora all'occhiello. Sto dicendo che il fatto che uno sia sotto scorta in Italia non è così eccezionale. Di notizia di Brunetta, eppure sono vecchiotto, diciamo saranno a essere larghi 5-6 anni, che ha fatto prima? Sa quanti ex ministri che di cui neanche moltissimi, non si ricordano nemmeno il nome, sono sotto scorta. E se no non ci sarebbe bisogno di mandare i soldati per le strade, no? I poliziotti potrebbero fare il loro mestiere e non scortare tutti, che ne so, nel gite estere o quello che sappiamo tutti. Io sono stato uscito anche sui giornali, minacciato più volte. Tutti questi signori che vivono sotto scorta, no? Già ci hanno la scorta, quindi sono iperprotetti. Che poi facciano anche le vittime mi sembra eccessivo.
Vittorio da Siracusa, buonasera. Pronto, mi sente?
Mi scusi, sì, lo attendo bene adesso.
Dica.
Ho tolto le viva voce. Dottor Cruciani, mi senta, io l'ho telefonato per la questione del razzismo nascente in Italia, perché io ritengo c'è un razzismo nascente in Italia. Io ho vissuto in Sudafrica negli anni 70 per un anno e non c'era molta differenza fra quelli che... cioè la differenza era solo sul numero, ma non sulla quantità, la qualità. La qualità è sempre la stessa. Beh, un nero viene preso, picchiato, eccetera, eccetera. Poi...
cioè l'Italia è come il Sudafrica dell'apartheid.
No, non come il Sudafrica, non ho detto questo, non mi deve... girare le parole, ho detto che c'è una grande analogia con il Sudafrica dell'apartheid.
Io che ho detto, mi scusi.
Aspetta, mi scusi un attimo, perché quando in Sudafrica veniva preso un nero per strada eccetera eccetera, veniva picchiato, o era uno spacciatore o era questo o era quell'altro, le istituzioni proteggevano sempre la polizia. Quello che sta accadendo qua in Italia. Perché, dottor Cruciani, il razzismo nasce non solo da un fatto sociale, anche dalle paure. Perché se si dice gli emigrati sono dei delinquenti, quell'altro sono tutti delinquenti, questo e quell'altro, dobbiamo combattere l'emigrazione, ci stanno dei casi di razzismo. Io non dico che tutti gli italiani sono razzisti, ma nascono dei casi di razzismo. A Roma per me era un caso di razzismo, quello che successe in quella prigione per me era un caso di razzismo.
Scusi, Roma caso di razzismo dove?
Quando è stato ammazzato quel giovane nero. A Roma, non era a Roma,
al quartiere
a Milano, mi scusi, a Milano.
Ecco. Sì, sì, ho capito.
Scusi, sì. Ora, vedete, noi dobbiamo stare attenti a certe cose. Perché se io ho vissuto la Germania degli anni 70, anche 70-80, dove essere italiani eravamo dei delinquenti, eravamo tutti mafiosi, ci trattavano male, perché le istituzioni dicevano che in Italia stava la mafia, per cui la conclusione del popolo, tutti gli italiani sono mafiosi.
Ho capito, Vittorio, ho capito. Lei respira questo tipo di clima qui. La ringrazio. Cristian, aspetti, Vittorio, ci sono gli altri ascoltatori in onda, La ringrazio. Cristian da Mantova.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Io volevo semplicemente esprimere così il mio parere su quello che era successo al ragazzo ganese.
Sì.
Ma semplicemente, prima di tutto, bisognerebbe conoscere con esattezza i fatti e poi chiaramente trarre quelle che sono le conclusioni.
Sì, ci sono due versioni completamente diverse, per esempio quella del ragazzo e il capo della polizia municipale. L'assessore dà un'altra versione, fra poco lo sentiremo.
Infatti è quello che...
Ci sono tre versioni, quella dell'assessore, quella del capo della polizia municipale e il ragazzo.
Mi lascia molto titubante proprio questa cosa, perché sentendo le varie versioni che avete fatto scorrere anche prima per radio, è chiaro che io mi chiedo, ok, per cui a chi crediamo? Come le mettiamo le cose? Ci sarà un metodo o un sistema, quantomeno, per riuscire a identificare come sono andate le cose?
Beh, la magistratura in questo caso,
Chiaramente, che avrà dei sistemi per riuscire a fare tutti gli esami del caso.
Speriamo, per esempio è stato promesso a breve anche un esame grafologico sulla busta per vedere se può essere stato un agente della polizia municipale a scrivere Emanuel Negro su quella busta.
Esattamente, sono tutte cose fondamentali per riuscire a farsi, secondo me, un quadro esatto della situazione.
Sì, perché potrebbe essere un caso naturalmente di... normale amministrazione dell'ordine pubblico in una città, con magari un errore commesso perché una persona è scappata, eccetera eccetera, oppure effettivamente un caso pesante di razzismo nei confronti di una persona. Sono due cose completamente diverse.
Infatti, ma la mia telefonata era proprio per questo, perché comunque non è giusto fare, fra virgolette, la caccia alle streghe nei confronti dei vigili, ma non è giusto neanche dare l'esatto opposto al ragazzo di colore.
No, 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 ma assolutamente. Corretta. Io ho letto oggi l'intervista su Repubblica del ragazzo e sinceramente leggo l'intervista e non vedo contraddizioni, non, è un racconto lineare. Naturalmente poi, cioè, qui due sono le cose, o si è inventato tutto, si è inventato diverse cose, con la busta, le parole che gli hanno detto all'interno del corpo della polizia municipale, in parte i fatti che sono successi, perché diciamo la verità, si fa un'azione di polizia urbana, può succedere che i poliziotti si sbaglino, cioè che gli agenti
secondo me può succedere, ma non può succedere perché sicuramente sbagliano, ma può succedere perché comunque non è così facile riuscire a fare il loro lavoro. Questo, almeno secondo me, da quello che posso capire io, da quello che si sa, che sicuramente non ho una preparazione come possono avere loro, attenzione. Però è chiaro che nel momento in cui fanno una mossa, fanno una scelta, sanno di essere le forze dell'ordine e comunque devono avere una sicurezza, se non del 100%, del 99,9% di quello che fanno. O dovrebbe essere così, io la vedo così quantomeno, ecco.
La ringrazio. Franco da Latina, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Io volevo dire una cosa, cioè io seguo la trasmissione da molto molto tempo.
Sì.
E posso dire una cosa, non la seguo tutte le sere, quindi forse posso anche sbagliare, però da un po' di tempo la sento sempre più sarcastico, usa del sarcasmo specialmente quando si parla della sinistra, del centro-sinistra, dell'opposizione. Faccio l'esempio di D'Alema di ieri sera, cioè quel fatto che D'Alema diceva delle cose datate, vecchie, perché parlava di un Berlusconi che accentrava il potere su di lui per mediato.
No, poi ho aggiunto, D'Alema su questo è evidente che pensa, la pensa molto diversamente da Veltroni su Putin, la dittatura, eccetera. Però, siccome è un dirigente del Partito Democratico, gli fanno delle domande su questo e dice che Berlusconi è un'anomalia. E io ho aggiunto, vabbè, il solito discorso che si sente su Berlusconi da tanti anni. Non volevo ironizzare su D'Alema, tutt'altro. Penso che mi piace moltissimo D'Alema da questo punto di vista.
Il problema è che ogni volta che c'è un qualcosa che riguarda una posizione del centro-sinistra, non sento, cioè io personalmente almeno la sento molto molto, come si dice,
critico. Guardi Franco,
preferirei che lasciassi un po', come si dice, all'ascoltatori il gusto di questo, cioè di criticare o non criticare l'esposizione di una persona che magari sta al telefono e si è emozionato, eccetera.
No, ma non c'è dubbio che qualche volta si può essere anche sgradevoli, poi bisogna vedere il modo di rispondere, magari c'è la fretta della viabilità da mandare in onda di un telegiornale, magari essere tranciani in alcuni momenti è necessario. Però al di là di questo, Franco, sulla questione che lei solleva, cioè sulle critiche che ogni tanto mi permetto di fare al modo di fare opposizione di Veltroni, sono le stesse critiche fatte da un giornale che fino a poco tempo fa era quasi organico al Partito Democratico. Il direttore di quel giornale si chiama Antonio Polito ed è riformista, è stato senatore del Partito Democratico. Io condivido al 99% le cose che vengono scritte su quel giornale, per cui sono critiche quotidiane a un modo di fare opposizione, non pregiudiziali nei confronti di D'Alema, di Veltroni. Semplicemente, come dire, quando si parla di Putin, il modo di fare opposizione negli ultimi mesi di Veltroni, non, secondo me, non è il modo di fare opposizione di un leader di un partito riformista come si è presentato Veltroni quando è diventato segretario del Partito Democratico. Tutto qui, Franco.
Una cosa voglio dire, soltanto questo. Forse si è accorto Veltroni ultimamente che non può continuare a essere quel Pasquale di Totò che prendeva gli schiaffi e voleva vedere dove arrivava l'altro. Forse si sarà stancato, cioè, perché non è che si può essere propositivi, si può essere dialoganti con chi del dialogo non sa che fare.
Sì, però Franco, questa è una valutazione politica. Cioè, lei pensa che il centrodestra non voglia il dialogo e che Veltroni prenda gli schiaffi. Questa è una valutazione personale. Dall'altra parte dicono non è vero, non è così, ed è Veltroni che invece, volendo inseguire Di Pietro, dà gli schiaffi a Berlusconi. Per cui, insomma, queste sono un po' tattiche mediatiche, insomma, attribuire all'altro la responsabilità di una posizione politica. Per cui, insomma, chi è partito per prima, chi ha iniziato per primo a menare e a interrompere il dialogo, insomma, Su questo ci sono diverse versioni, francamente. Il fatto è che Veltroni ha una difficoltà politica nella competizione con Berlusconi, cioè Di Pietro, e ha preso una posizione che è quella dell'allarme democratico. E questa posizione, francamente, secondo me è sbagliata. Tutto qui, non c'è nessuna posizione preconcetta. Gianni da Roma, buonasera. Anzi no, un attimo solo. Costantino Monteverdi, assessore alla sicurezza di Parma, buonasera.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Eccoci qui, il caso del giorno, Monteverdi, un caso montato secondo lei?
Beh, un caso che è successo, ma sicuramente montato.
In che senso?
Lo dice il fatto che ci sono due agenti feriti, uno con 20 giorni di prognosi e l'altro con 3 giorni di prognosi, però si parla solo del ragazzo ghanese che ha 2 giorni di prognosi. Con questo non nego che sicuramente è stato un intervento movimentato, questo è pacifico, ma Parma non è una città razzista, i nostri non sono agenti di polizia municipale picchiatori, eccetera. È stato pubblicato su vari giornali, Parma, i vigili massacrano un ragazzo di colore, assolutamente non è così, è stata una normale operazione di polizia municipale, avvisati dai cittadini che c'era spaccio di droga, tant'è vero che è stato preso il pusher e identificato il cliente più alcuni pali. Il ragazzo, che secondo la polizia municipale stava facendo da palo al pusher, in quanto dai gesti che da parecchio tempo stava facendo gli hanno fatto percepire questo, hanno cercato naturalmente di identificarlo, questo si è rifiutato, si è messo a correre, l'hanno preso, è riuscito a scappare ancora, l'hanno bloccato e poi l'hanno portato alla centrale per identificarlo.
Come si è fatto male? Come si è fatto male?
Guardi, io non ero sul fatto, quindi non so se si è fatto male cadendo o se ha preso una ginocchiata, una gomitata o quello che è successo, perché francamente avendo due vigili feriti vuol dire che non si sono stretti la mano.
Lui dice, l'avrà letto oggi un'intervista lunga a Repubblica, lui dice di essere stato picchiato, a lungo anche.
Uno picchiato a lungo che ha un piccolo segno sottanocchio, ematoma, di 2 giorni di prognosi, non mi sembra che sia stato picchiato a lungo. Poi lascio ai medici identificare il picchiato a lungo, molto francamente.
Quando lei parla di intervento movimentato, cosa intende? Che anche il ragazzo avrebbe reagito picchiando, usando...
Evidentemente se ci sono dei feriti, sì. Perché la polizia municipale la cosa che fa in generale è chiedere i documenti ed anche a lui sono stati chiesti i documenti. Se uno fugge vuol dire che ha qualcosa evidentemente da nascondere, quindi su questo credo che non ci sia ombra di dubbio. Poi è stato preso ma si è divincolato, è riuscito a fuggire ancora e poi alla fine l'hanno preso definitivamente. È chiaro che non avendo i documenti, perlomeno sul momento ha negato di avere i documenti perché poi li aveva sullo zainetto della scuola eccetera, quando ha capito che non ci si saltava fuori ha detto dove erano i documenti e di lì è emerso che il nome, la data di nascita, il luogo di nascita che lui aveva dichiarato erano diversi da quello che erano sui documenti.
Senta, quindi... però ci sono due versioni diverse qui. Noi abbiamo raccolto un'intervista intorno all'ora di pranzo con il capo della Polizia Municipale di Parma, che ha detto in maniera molto esplicita il ragazzo è caduto e ha sbattuto la testa sul marciapiede. Lei mi sta dicendo che potrebbe essere, dunque smentisce questa dichiarazione fatta dal capo della Polizia Municipale?
Non smentisco assolutamente nulla, io non c'ero, tant'è vero che proprio perché ci sono due versioni diametralmente opposte ho aperto un'inchiesta interna affidandola al comandante e mi sapranno dire dall'inchiesta che cosa è successo. Inoltre conto molto sull'inchiesta anche aperta dalla magistratura per capire effettivamente cosa è successo.
Sì, quindi, ci sono tre versioni però, Assessore. Cioè, la versione del ragazzo, che è quella che abbiamo letto e quella che abbiamo sentito. La versione che mi sembrava molto sicura, cioè non metteva dubbi, del capo della Polizia Municipale di Parma, e invece la sua versione che è aperta, diciamo, a diverse possibilità. Ci vorrebbe un po' più di trasparenza, no, in questo caso o no?
Ma proprio perché voglio la trasparenza io non do giudizi positivi o negativi né sulla Polizia Municipale né sul ragazzo. Io dico aspetto di avere i dati per poter dire cos'è successo e se eventualmente ci sono delle colpe. È chiaro che sulle colpe prenderò delle decisioni.
Senta, Alberto Bevilacqua, che è uno scrittore parmigiano che ha scritto anche su Parma, oggi in un'intervista al Corriere della Sera dice, vabbè, chiaramente Parma non è una città razzista, però non escludo che ci possa essere una piccola parte della polizia municipale magari con atteggiamenti xenofobi. Lei che dice?
Assolutamente, sono convinto che Bevilacqua lo avrà messo come punto interrogativo una cosa di questo genere. Non è mai stata una roba così a Parma. Parma è una città aperta, è una città europeista, è una città che ha fatto molto sul profilo dell'accoglienza e sta tuttora facendo qualcosa. E noi ci battiamo, io personalmente, affinché la legalità continui ad esistere, indipendentemente dal colore della pelle, dalla religione, dall'etnia, per cui su questo ombre di dubbio non ce ne sono.
Senta, non è che è cambiato qualcosa dal momento in cui, anche nell'atteggiamento della polizia municipale, non voglio dire, non voglio anticipare giudizi, però è cambiato qualcosa nell'atteggiamento da quando ci sono le ordinanze, da quando il corpo è stato aumentato, da quando i vigili sono stati dotati di manganello, da quando hanno compiti più incisivi? È cambiato qualcosa nell'atteggiamento dei poliziotti nei confronti dei cittadini?
Mi permetta, lì di strada, i vigili non hanno il manganello. Anche qui, questo dichiara che è stato manganellato, non hanno il manganello, quindi ci sono troppe cose diverse, non è cambiato assolutamente nulla.
Dunque i manganelli, come è stato scritto oggi, i manganelli, i vigili urbani non ce l'hanno?
Non ce l'hanno, proprio non ce l'hanno.
Dunque Repubblica che ha scritto i vigili dotati di manganello non è vero?
È assolutamente falso.
Lei fa bene a precisarlo.
Ecco, cioè i vigili chiedono i documenti, se uno fugge secondo me hanno il dovere di bloccarlo.
Senta, il ragazzo
se
racconta
questo
ragazzo racconta, come lei avrà letto su Repubblica, mi hanno spogliato per perquisirmi, poi mentre ero nudo mi hanno detto più volte muoviti negro e mi facevano andare da una parte all'altra della stanza.
Beh, queste sono le sue dichiarazioni che io le lascio come tali. Io escludo che la mia polizia municipale, molto onestamente, abbia avuto un comportamento di quel genere, ma siccome, ti ribadisco, ci sono delle dichiarazioni che sono paurose, perché se fossero vere sarebbero veramente molto gravi, così come la scritta sulla busta dove gli hanno riconsegnato i documenti, che la polizia municipale afferma averla riconsegnata in bianco e che lui mostra con scritto Emanuel Negro, se fosse vera sarebbe grave. Io francamente non do giudizi in questo momento.
La versione della polizia municipale è che la busta è stata riconsegnata in bianco?
Chiaramente in bianco. In ogni caso mi auguro che vengano fatte le perizie calligrafiche sugli agenti che erano in servizio in quel momento per chiarire questa situazione. Ho l'impressione che alla fine, se emerge la verità, ci sarà da discutere molto su anche come è stata presentata da certa stampa questa versione, anche perché è stata presentata non come potrebbe essere avvenuto, ma come è avvenuta.
No, su questo non c'è dubbio, ma la stampa...
Ecco, ragazzo massacrato, ma quale massacrato? Un ragazzo massacrato non ha due giorni di polli, è in rianimazione un ragazzo massacrato.
Senta, lei per concludere, la ringrazio molto, lei pensa che il ragazzo fosse davvero coinvolto nel giro di spacciatori là vicino a quel parco? Perché lui lo esclude assolutamente, dice che è uscito, anzi doveva andare a scuola alle 19 ed era in anticipo rispetto all'orario.
Uno che va al parco alle 5 e continua a gesticolare con un pusher e a telefonare probabilmente o ha un tic, e questo non lo so, o potrebbe essere coinvolto. Ho l'impressione che gli agenti hanno pensato che fosse coinvolto. Poi lui non aveva in tasca droga, di conseguenza possono anche aver preso un abbaglio. Si tratta di dimostrarlo da parte sua e da parte degli agenti. Io non è che escludo questo.
La ringrazio molto, assessore. Grazie.
A domani, grazie.
Grazie. 800 24 00 24. Andiamo a Napoli. Andrea, eccoci.
Buonasera dottor Cruciani, mi sente?
Dica.
Allora, io praticamente mi trovo, vivo nella provincia di Napoli, precisamente a Giugliano, e in relazione al discorso sull'emergenza rifiuti che ancora, insomma, per certi versi permane, volevo dire in effetti che il grosso è stato fatto sicuramente per togliere dalle strade, diciamo, quel disastro che tutti conosciamo. Però ci sono delle zone, soprattutto nella provincia, che continuano a soffrire, soprattutto non è che si accumulano i rifiuti vicino ai cassonetti, no, i rifiuti li troviamo su vie, magari su arterie provinciali, tipo l'Asse Mediano, tipo
alcune strade molto trafficate, dove comunque appunto magari qualcuno passa, butta il sacchetto e nessuno dice nulla. Quindi in effetti sono delle zone dove, sì, dove comunque ci sono ancora rifiuti ammassati, oppure zone nascoste, strade nascoste.
Ma perché la gente butta l'immondizia, non perché diciamo è ritornata,
esatto,
la questione, l'emergenza di prima?
No, però in questo caso, come siccome Bertolaso ha detto, ma questa è la mail, allora io credo che magari possiamo approfittare, non lo so, di questo mio intervento per ricordare la mail di Bertolaso.
Assolutamente, adesso la diamo, fra poco, 800 24 00 24. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 19:58 in questo momento, 800 24 00 24 per chiamarci. Andiamo a Salerno, Marco, poi Simone da Milano, Gianni da Roma e altri ascoltatori ancora. Marco, fra pochissimi titoli del TG1, Marco.
Salve.
Ho intanto la mail di Bertolaso, guido.bertolaso@protezionecivile.it per tutte le proteste, le foto, qui ci sono i rifiuti, l'emergenza non è finita, qui non fanno la differenziata, puniteli, bastonateli, uccideteli, insomma le mail che volete mandare a Bertolaso, questo è l'indirizzo. Marco.
Dottor Cosciani, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Io cercherò di essere brevissimo. Volevo semplicemente fare un mio ragionamento sul discorso riguardo il lodo, il ragionamento che è stato fatto da Fabio De Pasquale per quanto riguarda l'effetto criminogeno che può avere, appunto, almeno così è stato da lui dichiarato. In particolare, non entrando troppo, diciamo, nel merito riguardo quanto possa essere estremamente enfatizzata questa cosa, però voglio dire, secondo me, facendo un ragionamento un po' al contrario, ecco, mi piacerebbe che ci fosse, per dire.
Un attimo solo, titolo del TG1, poi torno da lei.
Crisi bancaria Berlusconi, i risparmiatori non perderanno nulla, non consentiremo assalti speculativi, useremo più decreti. Borse incerte in attesa del piano americano, Tesoro e Banca Italia pronti a difendere i cittadini, Unicredit, profumo al TG1. Rottura sui contratti Epifani, trattativa finita, Marcegaglia firma anche senza CGL, manovra, governo sotto alla Camera. Nel Casertano arrivati i paracadutisti, sui militari nuove frizioni Maroni La Russa, nostro viaggio nella terra dei casalesi.
Va bene, va buonasera, bene, questi erano i titoli del TG1 in diretta. Marco, allora,
dicevo,
sul lodo Alfano.
Sì, esatto, mi piacerebbe immaginare, no, una realtà nella quale ci fossero le norme che sono passate appunto riguardo quello che è il lodo Alfano e contemporaneamente trovare le cariche dello Stato che, o comunque diciamo chiunque ne possa usufruire, che in realtà non ne abbia necessariamente bisogno. Cioè, voglio dire, pensare al fatto che possa essere o meno criminogeno, senza arrivare magari a questi estremi, probabilmente un qualche cosa di vero c'è dentro, perché voglio dire, se così non fosse, probabilmente, ecco, non riesco a immaginare che sia un qualche cosa solo e unicamente a tutela di una tranquillità nel poter governare e tutto il resto. Mi sembra comunque che ci sia un motivo per cui è stato fatto questo lodo Alfano. Quindi voglio dire, alla fine, essendo che poi qualcuno se ne serve, evidentemente le cariche dello Stato in qualche modo non sono, diciamo, così apparentemente assolutamente limpide, no? Voglio dire,
Marco, il problema non è essere limpido o non essere limpido, è molto chiaro perché è stato approvato il lodo Alfano, ma in maniera palese, lampante, anche dichiarata, cioè, perché c'è ancora un contenzioso in atto, una, secondo Berlusconi, una guerra in atto tra la magistratura milanese soprattutto e il Presidente del Consiglio. Berlusconi vuole evitare una condanna eventuale durante il periodo del suo mandato e hanno provato il lodo Alfano. È per questo, per governare, secondo la versione di Berlusconi naturalmente, per governare tranquilli 4 anni. Cioè, non mi sembra una novità da questo punto di vista. Questo è il motivo per cui è stato approvato il lodo Alfano.
Assolutamente.
Per proteggere il Presidente del Consiglio, poi sa, siccome non è che si può fare una legge in cui si protegge solo il Presidente del Consiglio, si mette dentro anche il Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera, il Presidente del Senato, le alte cariche, così è.
Ed è per questo motivo che secondo me comunque il fatto che venga puntato il dito su questo da parte di De Pasquale, secondo me è comunque un'attenzione, una sottolineatura che comunque secondo me ha un'utilità. se penso semplicemente, brevissimamente, a quando io nei confronti dei miei figli cerco di spiegare cosa significhi essere in un determinato momento leader e avere non solo ovviamente quelli che possono essere i vantaggi di essere un leader, ma proprio perché se è leader dovessi caricare di una quantità di responsabilità, poi i miei figli probabilmente quando vedono quello che è il mondo degli adulti capiscono che forse le cose che gli dico non sono del tutto vere.
Non so, Marco, questo è... dipende dal rapporto tra padri e figli e da quello che si vuole e dal peso che ognuno dà alle cose che accadono, eccetera. Sentiamolo però, risentiamolo, Fabio De Pasquale su Lodo Alfano criminogeno. Meglio, dicevo prima, non ha detto Lodo Alfano criminogeno, potrebbe avere un effetto criminogeno.
Di fatto noi oggi abbiamo 4 cariche dello Stato che sono durante il mandato non sottoposti alla legge. Ora, al di là del caso storico e senza alcun riferimento ovviamente con le persone fisiche di queste 4 cariche dello Stato, ma si ritiene davvero che una norma del genere in un paese democratico sia compatibile e non possa invece ad avere un effetto in un certo senso criminogeno, nel senso che chi è lì sa che per alcuni anni non potrà essere perseguito?
Su Blob questa sera Lodo Godo.
Che girano anche nella Bergamasca, signori miei, mi fanno veramente schifo, soprattutto quelli di un tempo che dovevano salire in città alta per essere benedetti e poi la strada era una troia, ecco. Comunque è una bella tuta. Ho fatto anche la faccia visto che mi hai invitato a cena.
Ah, appunto, poi com'era andata? Perché avevo apprezzato la signora Bronzata. Perché
ma tu scrivi per Libero per Novella 2000.
Una volta il virile della scena politica italiana era Boschi, adesso Berlusconi l'ha scavalcato. Con il macchiarismo,
esatto. Però si dice che si aiuti Berlusconi.
Cioè, un conto è averlo duro, è un conto avere la lingua dura, è cambia.
Coco Chanel. Spettacolare, Calderoli, non so quando fosse, però... credo qualche giorno fa qualche mese fa forse ad una comizio della Lega su Blob di questa sera. Andiamo a Gianni da Roma.
Mi scusi Grusciani che sto finendo l'addizione: 150 milioni di euro Catania, 300 milioni regalati all'Alitalia, siamo a 450 milioni. Metto da parte il foglio e le faccio la domanda.
vabbè, ma allora se la mettiamo su questo piano, ha voglia soldi, ha voglia segnare.
Lei lo sa che lei che è una persona in gamba, lei lo sa chi pagherà questi soldi?
Io, lei, tutti.
Ah, noi tutti, grazie a Dio, meno male. Senta, io le ho telefonato per parlare dell'informazione della stampa di Ezio Mauro e di Repubblica.
Addirittura.
Sì, perché Repubblica di oggi...
Intanto Panza si è dimesso dal gruppo Espresso, come segnalano le agenzie, non so a chi interessi questa cosa, ecco, e lavorerà per il Riformista. Ecco, questo qua mi fa piacere perché allora, è un giornale che mi piace, è un amico, certo. Panza.
Una breve premessa, io seguo Scalfari da quando era giovanotto, è un uomo che ammiro al 99%, condivido tutto quello che dice e pensa. Detta questo, sono un lettore di Repubblica, ma da un po' di tempo Repubblica vuole dettare lei i tempi del lettore, trasformando l'informazione in uno strumento di bieca politica, e quello di oggi torno. Perché vede, compro il giornale, so che c'è il Berlusconi, se compro Libero so che si azzanna contro tutti, se compro la Padania non ne parliamo. Il Corriere della Sera, Repubblica, essendo di parte, sottolineo di parte, lei ha capito, sono giornali equilibrati, il mix dei giornalisti che scrivono.
Sì,
però quando arrivano grosse firme tipo Cuccio Mattese e l'altro D'Avanzo che ammiro per la sua capacità di indagine e di serietà professionale, che trasformano la loro perna in messaggi, prima pagina, non lo sopporto, prima pagina Repubblica, Parma picchiato da sé.
Che vuole che le dica? Cambi giornale. Un attimo solo però, perché abbiamo, resti con me in linea, non la voglio cancellare dall'onda, per carità, sennò poi mi arrivano messaggi, hai censura nei confronti degli ascoltatori o cose di questo tipo. 20:09, stavo vedendo sugli schermi che ho davanti un spettacolare Di Pietro ieri sera Porta a Porta, al massimo del comizio, del Di Pietro pensiero, del Di Pietro che gesticola, della mimica, di tutto, eccezionale. Ve lo ripropongo domani, ci facciamo una sorta di blob come al solito, perché è veramente straordinario. Eravamo con Gianni, però prima il TG5, titoli.
Crisi dei mercati, Berlusconi, nessun italiano perderà un euro, impediremo speculazioni, Piazza Affari chiude stabile, stanotte la decisione del Senato sul piano Bush. Sulla riforma dei contratti, rottura tra Confindustria e CGIL, Marcegaglia, valutiamo l'ipotesi di una firma senza quel sindacato. Lotta alla camorra, nel Casertano arrivano 500 parà della Folgore, nuovi conti bancari sequestrati a prestanome dei boss, nei covi dei casalesi armi e libri paga. Trovato a Frascati il corpo di un calabrese 32enne, era ricercato per l'omicidio del genero di un boss dell'Ndrangheta, sarebbe vittima di una vendetta. C'è chi la vuole settimanale, chi la preferisce mensile, ma i ragazzi su una cosa sono concordi, la paghetta non basta mai. Jet privato per la regina e feste sontuose per i 60 anni di Carlo, i reali inglesi accusati di spese pazze nonostante la crisi.
A blob Lucci alle prese con esponenti dell'Alleanza Nazionale.
Al contrario, ho detto che non appartiene più a N.
Quindi lei è antifascista?
Certo.
Lei riesce a dire io sono antifascista?
Sì, assolutamente sì, io sono antifascista.
Lei può dichiararsi antifascista?
Sì, certamente.
Quindi lei non avrebbe difficoltà a dire io sono antifascista?
Sì, io sono anticomunista e antifascista.
L'unico che ha detto una cosa chiara e precisissima è stato Fini. Lei è antifascista? Sì o no?
Noi siamo totalmente d'accordo con le dichiarazioni di Gianfranco Fini e quindi accettiamo i valori antifascisti.
Questo era Enrico Lucci alle Iene dell'altro giorno. La 7, titoli, poi torniamo con Gianni.
A Milano la borsa arresta le perdite, ma soffrono i titoli bancari. Unicredit prima crolla, poi si riprende. Sospese anche Intesa e Banco Popolare. Berlusconi no ad attacchi speculativi sulle banche. Rottura sulla riforma del modello contrattuale, la Confindustria avanti senza la CGIL. Dura protesta dei ricercatori precari contro l'emendamento del ministro Brunetta. Tir impazzito nei vicoli di Torre del Greco, semina morte e distruzione, una vittima e 7 feriti. L'incidente forse provocato da un problema ai freni, patente non idonea per l'autista 19enne. L'ombra della mafia russa sulla Coppa UEFA della stagione scorsa, per il giudice spagnolo Garzon il Bayern Monaco avrebbe ricevuto soldi per favorire lo Zenit San Pietroburgo, poi vincitore del trofeo. Domani 4 italiani impegnate in UEFA.
Bene, bene, Gianni, allora scusi l'attesa.
Scusi una battuta, Crociani, visto che lei ha il monitor davanti, ha visto anche il TG1 come è cambiato Gianni Riotta oggi alla giacca.
Gianni Riotta intervistava Profumo.
Profumo? Ha detto come cambiano i TG e lei sempre pessimista.
No, ma cambiano, al di là di quello che si può pensare, cambiano.
E ha visto il Presidente del Consiglio con che solennità ha detto gli italiani non perderanno un euro. Mi sembra Bush sulla porta aerei con la giacca di cuoio che diceva mission accomplished.
Tra l'altro primo titolo del TG5, non a caso.
Vabbè, tornando a noi.
Ultime considerazioni, qual erano?
Ultime considerazioni finali. Sì. Repubblica sempre più marcatamente sta dettando lei la politica del futuro e ha detto che gli italiani non gli interessano più e ha puntato sull'immigrazione. Il fatto del ragazzo, che per me anche lei l'ha troppo enfatizzato, senza che minimamente ci sia un consuntivo di analisi, tutti fanno i preventivi. Il ragazzo ha detto, scusi, in America dicono black people, come dice lei in Italia?
Persone di colore, cosa vuole che le dica?
No, black, come si dice in italiano?
Sì, ma io guardi, non ho problemi a dire negro perché non è un insulto, secondo me.
Noi italiani dobbiamo anche abituarci a essere adulti ed affrontare i fenomeni con serietà professionale, perché se abbiamo paura di dire il vero e continuiamo a essere ipocriti e chiamare il nero bianco, ci prendiamo in giro dalla mattina alla sera.
No, ma da questo punto di vista lei ha ragione, infatti io le dico che non ho problemi e non ritengo che chiamare negro una persona sia un insulto, poi dipende dal contesto, dal modo.
Se per sbaglio avessero scritto...
Quella è una cosa diversa, perché si tratta della polizia municipale, non è un privato cittadino.
Ma lei, scusi, quando atterra a New York, lei lo sa che le scrivono che è black?
Sì, no, ma no, Gianni, ripeto, scrivere la polizia, magari quel poliziotto in quel momento, quell'agente municipale, non si ricordava il cognome del ragazzo e per identificare una, degli oggetti personali avrà scritto Emanuel Negro per identificarlo.
Comunque,
non so.
Tornando a Curzio Maltese, in sì. prima pagina, di un articolo ovviamente tutto inventato di sana pianta perché non c'è una minima prova dei vici,
sì.
ha scritto, l'ho sottolineato.
Beh, lei è rimasto deluso da Repubblica, eh?
Sì, sì. Il sadismo dei vici lì, in prima pagina, calci, pugni, sputi, Negro. E dopo, finita la prima pagina, ha fatto un pistolotto riassumendo il razzismo d'Italia. A proposito, tra parentesi la lascio, voglio congratularmi con il ministro Maroni, anche se mio antagonista politico, per la sua serietà, per la sua capacità, per la sua incisività nell'affrontare il problema di quei banditi di Castel Nuovo, di Rovelli.
Va bene, la ringrazio Gianni, la ringrazio molto. 20:15, andiamo a sentire un altro ascoltatore prima del traffico. Giovanni da Catania, eccoci qui Giovanni.
Pronto, buonasera.
Buonasera, prego.
Allora, io...
Lei ha la radio alta però, perché sentiamo un ritorno della mia voce e anche della sua.
Senti ancora?
No, non sento nulla adesso.
Adesso mi sente meglio allora?
Sì.
Ok. Niente, ascolti, io avevo telefonato perché, insomma, volevo parlare un po' della questione di Catania.
Sì.
Ascolto ogni sera, ho apprezzato anche il fatto che ne parliate, anche, insomma, che almeno voi, almeno da parte vostra se ne senta qualcosa. Che dire, sui 150 milioni di euro che hanno, 140 credo.
140 del CIPE, sì.
Esatto. Io non so fino a che punto essere contento, forse per cercare di uscire da una situazione di emergenza. Trovo che sia un modo per sottrarre molte persone alla propria responsabilità. Ho la sensazione che sia una maniera per cercare di cancellare, perché questo è quello che poi faranno, molto velocemente quello che è stato, perché le stesse persone che poi l'hanno prodotto in qualche modo si proporranno come risolutori del problema. Questo già lo trovo veramente penoso, cioè poi una gestione quasi privatistica delle risorse, cioè Berlusconi per non perdere la faccia, cioè una cosa veramente oscena secondo me. La chiamavo inoltre a proposito di un giornalista che poi avete avuto ospite qualche sera fa, che ha raccontato un po' della faccenda di Catania. Io ho apprezzato
della
molto,
Sicilia, l'ho dato, sì.
Esatto. Ho apprezzato molto quello che lui ha raccontato, l'analisi che ha fatto, è stato interessante. Non voglio, per carità, criticarlo, non voglio essere particolarmente polemico, però una cosa. Cioè questa persona che io ho seguito anche perché mi è capitato di leggere il giornale La Sicilia per l'appunto sul sito dello stesso quotidiano, cioè è stato uno dei maggiori sostenitori dell'attuale presidente della regione Sicilia che si chiama Lombardo,
sì.
che era praticamente il vice sindaco
di Scapagnini, sì.
sostanzialmente di Scapagnini per anni.
Se lei dice che si è svegliato solo adesso questo giornalista, sì, guardi, però io francamente, per carità, lei può fare tutte le critiche che vuole, però non conosco la storia personale di Lodato e se abbia appoggiato, come dice lei, Lombardo nella sua corsa a presidente regionale. Non ne ho la minima idea, per cui lei mi dice si è svegliato solo tardi e solo adesso perché non so perché se ne parla sui giornali, critica il buco di bilancio di Catania. Non lo so, ho ascoltato quello che ha detto, che erano cose interessanti su quello che succedeva a Catania, punto. La ringrazio, diversi ascoltatori mi scrivono black, no nigger, forse nero è meglio di negro, Luigi da Udine, ancora il signore studi in inglese, si può dire black o nigger, è molto diverso e prova a chiamare nigger Mike Tyson. Attenzione, scrive un altro, black non significa negro, nigger ma nero, in inglese si differenzia da black e nigger, però Roberto. E un altro ancora, Mauro da Roma, in realtà gli americani non dicono più black ma afro-america, no, vabbè, eccetera eccetera. Naturalmente la differenza la conosciamo benissimo, volevo semplicemente dire che secondo me in italiano dire a qualcuno negro non è certamente un'offesa. Poi quello che è successo a Parma vedremo naturalmente. Abbiamo in linea Simone da Milano, Stefano da Sassari e altri ascoltatori ancora. Prima Stefano Di Segni, che saluto e ringrazio, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Stefano Di Segni, vignettista per Corriere Magazine, CHM, autore di Cross Italia, vabbè, insomma. Molto attivo nel campo lavorativo. E va bene, mi si dà da fare come tutti. Cerca di sfangarla come tutti.
La pagnotta, sai com'è.
Va bene. E allora, sulla vignetta pubblicata dall'inserto dove lavora è stato critico. Critico naturalmente non significa crocifiggere, come si chiama il suo collega?
Mauro Biani.
Abbiamo avuto ospite l'altro giorno Staino, qui ieri Mauro, che ne ha dette di tutti i colori su Brunetta, secondo me in maniera assolutamente assolutamente da condannare, ma riguarda un altro argomento, la scorta di Brunetta, che non interessa a Disegni. Che considerazioni vuole fare su quella vignetta dell'Unità invece?
Ma guarda, è molto semplice. Intanto io conosco Mauro Biani personalmente ed è una persona deliziosa, quindi sulla sua buona fede, guarda, cioè, non garantisco personalmente. Poi, seconda considerazione, sono molto contento della pubblicità che viene fatta all'inserto dell'Unità M, sul quale è uscita la vignetta, che nonostante tutto in Italia non c'è più un solo giornale di satira, perché questo è un paese addormentato, è un paese dove non ci sono voci fuori dal coro, quindi il fatto che l'unico giornale di satira inserto dell'Unità sia stato pubblicizzato, questo mi fa felice.
Beh, detto che non ci siano voci fuori dal coro non è così, però comunque insomma...
Beh, diciamo che ce ne sono poche su stampa, ecco.
Sì, forse sì. Soprattutto la satira, diciamo, non c'è più...
Se uno va in edicola e cerca un giornale, non dico di satira politica, ma nemmeno di satira di costume disegnata, non trova nulla.
È vero, sulla satira sono d'accordo.
È un segnale grave per un paese. In Francia, Spagna, Inghilterra ci sono fior di testate, qua niente. Detto questo, io sulla vignetta sono critico perché quella vignetta non mi piace e sono pronto ad affrontare Mauro Biani in un incontro di lotta nel fango per questo, che vincerò sicuramente. Quindi e non mi piace perché io sono convinto che la satira debba far ridere, ci vuole comicità. Quella vignetta non era comica, una pistola puntata, una minaccia di quel genere lì è cupa, non mi fa ridere.
Sì, tra l'altro ho trovato per contro straordinaria, non lo dico perché c'è qui Stefano Disegni, ma perché davvero l'altro giorno ci siamo sbellicati dalle risate qui in redazione, su questo numero, sul numero precedente di M, su quel racconto su Panza a proposito di un convegno, vi eravate inventati un convegno sul revisionismo, sulla pedofilia eccetera eccetera, in cui Panza era l'invitato d'onore, diciamo, non solo sulla pedofilia, su tante altre cose.
Scritto libri sui partigiani, riscattava anche la schiavitù negriera dicendo che nessuno sapeva che in Liberia per esempio alcuni neri avevano acchiappato due negrieri e l'avevano, come dire, si può dire?
Sì, sì, come no? Sì,
ma gli hanno ficcato un corno di rinoceronte nel culo senza processo regolare, e quindi questo è una cosa che storicamente vanno dette se uno non ci ha parlato.
Ecco, su questa cosa qua, secondo me, anche una persona come Panza si può mettere a ridere, insomma, tranquilla.
Mi ha telefonato.
Ah, addirittura.
Mi ha telefonato ridendo, ha detto: sei una carogna, mia figlia ti vuole mettere sotto con la macchina, però mi fa troppo ridere, per cui insomma, si è complimentato, quindi non so se sei contento o meno quando la vittima si complimenta, però devo dire che mi sono trovato di fronte un uomo molto spiritoso, quindi questo
no, ma è questo, è questo lo spirito.
A suo onore, assolutamente.
Tornando quindi a Brunetta invece, a quella vignetta?
Tornando a Brunetta, intanto Paolo ha le sue opinioni, io ho le mie. Io ho conosciuto personalmente Brunetta perché con Vincino e Achille Bonitoliva siamo stati la giuria del concorso per vignette contro Brunetta, che Brunetta ha indetta da solo. E devo dire, mi sono trovato di fronte un uomo simpatico, onesto, ha vinto una vignetta che diceva visitarne uno per licenziarne 100, che è l'accusa che si fa a Brunetta praticamente, lui in realtà sta cercando semplicemente di tagliare costi a più non posso,
sì.
E lui il ministro ha detto l'ha pubblicata senza non solo ha pubblicata ma l'ha anche premiata senza colpo ferire, quindi non mi trovo molto d'accordo, non so cosa abbia detto Paolo perché non l'ho sentito, però la mia esperienza è di un uomo le cui scelte possono essere anche discutibili, perché insomma poi bisogna vederlo uno per uno, perché
sono
tutti fannulloni, cioè, sembra un po' generalizzare, però insomma non mi è sembrato una persona,
però un uomo spiritoso sicuramente,
esatto, e poi oltretutto è uno che in seno al PDL comincia a parlare pure di Didoré, quindi i vecchi diritti
delle coppie omosessuali,
insomma è uno che ha delle aperture, per cui le persone vanno analizzate fase per fase.
Senta, Disegni, il fatto di accostare quella vignetta con la pistola con quel ragazzo finlandese ricalcato dalla vicenda, di qualche giorno, accanto la rubrica, che è una rubrica per carità, quella sul morto, sì. Anche divertente, insomma, però accostare le due cose mi è sembrata una cosa anche voluta, forse, no?
Io non lo so se l'ha voluta, posso dire la mia esperienza. Io ho fatto il direttore di Cuore per un anno. Allora, la redazione di un giornale di satira è un tale casino che non potete neanche immaginare, di gente che corre, vignette che arrivano all'ultimo momento, segretarie spaventate perché non si riesce a chiudere la pagina. Insomma, c'è un bel, come dire, c'è una bella frenesia. È molto possibile che qualche vignetta sfugga o passi. Io mi sono preso una denuncia personalmente per non aver visto un articolo che scrisse un giovane redattore e poi fortunatamente la cosa è rientrata, ma non l'avevo vista. Quindi non è che c'è dolo o malafede da parte di chi poi la vuole mettere in pagina a tutti i costi, a volte le cose sfuggono.
Però che limiti ci devono essere? Mettere una vignetta, una pistola col clima che c'è stato in Italia, che magari c'è ancora il mondo del lavoro, Brunetta, Marco Biagi.
Io sinceramente, sinceramente, personalmente io non l'avrei messa, te l'ho detto, per primo perché non mi faceva ridere e ritorno alla lotta nel fango con Mauro Biani, che e secondo perché cioè allude a un mondo, a una realtà difficile, qui in questo paese si è sparata la gente sul serio e francamente no, la sento, però sai, questo attinge al gusto, alla sensibilità di ognuno, che è soggettivo, non è che c'è una regola per cui si fa così piuttosto che cos'ha.
No, beh, regole no, però forse...
Però esiste, nei giornali esistono dei capi redattori, per dire,
sì,
che sono
certo.
Lì per questo, esistono dei direttori ai quali, ripeto, spesso le cose sfuggono e si viene anche denunciati per questo, come è successo a me, quindi diciamo un minimo di, come dire, di linea, diciamo così. Secondo me ci
scusarsi
vuole.
È stato giusto? Come ha fatto Stein?
Sì, secondo me sì. Sì, Sergio ha fatto benissimo perché per quanto una cosa possa essere, se io offendo una persona, per quanto in malafede, in buona fede io possa essere, e se ci sono, come dire, delle motivazioni valide per non considerare proprio perfetto il mio operato, io mi scuso e non ho difficoltà, esattamente come ha fatto Sergio e come ha fatto la Concita De Gregorio, che mi è sembrata molto onorevole in un paese dove non si scusa nessuno, dove tutti hanno ragione, dove c'è un Bossi che dice che c'ha 300.000 fucili pronti a sparare, eccetera, eccetera, e nessuno dice una parola riguardo a questo. Però per una piccola vignetta di Mauro Biani tutto sto casino.
Però aggiungere anche la considerazione che è stata fatta su Bossi sembra quasi una scusante,
però
una
sono d'accordo con te, non è una scusante, no, assolutamente. La vignetta non mi è piaciuta, ho detto chiaramente.
Grazie,
però,
Stefano.
Però esistono anche.
No, per carità, è giusto. Insomma, chi lo vuole ricordare anche i fucili vengono evocati dai politici e non dai vignettisti, va benissimo.
Non dai vignettisti, no?
Grazie, buona serata. Ciao, un abbraccio.
Ciao.
Simone da Milano.
Sì, buonasera. Pronto?
Prego, Simone.
Grazie. Io volevo fare il mio intervento in riferimento a quello che è successo a Parma. È una piccola riflessione per i radioascoltatori, nel senso, io so cosa vuol dire aver indossato una divisa in questo paese, le spiego meglio, ho fatto il servizio di leva nell'arma dei carabinieri, nello specifico facevo ordine pubblico, mi creda, mi sentivo tutto fuorché tutelato, nel senso che andavi allo stadio, guai a toccare con un dito una persona perché sennò ti beccavi un bel abuso di potere, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, nello specifico di quello che è accaduto a Parma, per carità, sarà l'inchiesta a chiarire di chi è la colpa, se la colpa è del ragazzo o dei vigili, però la mia è solo una riflessione nei confronti di tutti, di un'esperienza provata sulla mia pelle, non filtrata da altri, nella quale veramente io nutro un profondo rispetto per chi indossa la divisa in questo paese. Secondo me non sono per niente tutelati.
Sì, Simone, però questa è un'altra considerazione, direi anche astratta rispetto al caso di Parma, è totalmente astratta, adesso che non siano tutelati bisogna vedere caso per caso, situazione e situazioni, corpi e corpi, eccetera, però non c'entra assolutamente nulla con quello che è accaduto a Parma, è una riflessione che potremmo fare sempre allora. Andiamo subito a sentire gli ascoltatori, andiamo a Sassari, Stefano.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Volevo fare un intervento un pochettino ampio, anche se veloce. Dunque, ne sono state dette diverse cose, lo show di Di Pietro ieri...
Sì, ma non solo di Pietro, di tutti, di Pietro e Gasparri insieme.
Sembra che Di Pietro fa show, ed effettivamente Di Pietro fa uno show perché non è bravo a esprimersi.
No, ma secondo me è uno show assoluto, non è questione solamente di espressione, è che è un disco.
Ma capire se quello che dice è giusto o è sbagliato.
Ma sa, su questo ci sono opinioni le più disparate su questo.
No, ma secondo me le opinioni servono quando una cosa non è sicura. Ci sono delle cose che sono oggettive, quali la cosa non si può. Allora, in Italia esiste una Costituzione, è oggettivo questo?
Che esista una Costituzione non c'è dubbio.
Sì, esiste.
Certo,
è attualmente vigente? Sì.
Fino a prova
esiste
contraria.
La separazione dei poteri? Sì.
Sì.
Esiste il fatto che la magistratura è indipendente? Sì.
Certamente.
Allora, tutta una serie di cose che sono oggettive. Allora, il momento in cui si cambieranno le regole del gioco attuali, allora sarà valido tutto. Però una cosa è sicura, che questo paese è un paese in cui esiste un problema a sicurezza, detto non da me, detto dall'attuale governo, che non esisteva fino a pochi mesi fa, evidentemente.
Lei sta passando da un argomento, è partito dalla Costituzione,
è tutto nella stessa cosa.
Cerchiamo di
Sì, allora sono ancora più succinto
No, vada pure.
Il concetto base è questo, cioè non è pensabile che un paese come l'Italia, che ha delle incongruenze enormi, cioè Berlusconi è soltanto la dimostrazione di come è l'Italia, cioè di come una persona che ha tutto, che dovrebbe stare sempre fuori quando si discute di qualcosa, perché tutto lo interessa direttamente. Sta invece al governo, non solo, ma dice che gli altri, fa la vittima e dice che gli altri.
Vabbè, l'anomalia Berlusconi.
È la prima. L'anomalia Italia, che ha al proprio interno fascisti che dichiarano di essere fascisti, ricordo Tremaglia del precedente governo, e la Russia dell'attuale, che tranquillamente si dichiara fascista senza nessun problema, nonostante questo non si potrebbe fare appunto per Costituzione, ha al proprio interno partiti, io sono un indipendentista convintissimo, sardo è indipendentista. Ci sono partiti come la Lega che dicono che con il tricolore ci fanno di tutto e sono ministri di questo governo e della Repubblica Italiana. In questo paese io sentire Di Pietro che fa lo show è una cosa che sembra veramente niente.
D'accordo, Stefano, registro
il colore che viene picchiato quando ce ne sono centinaia di altri delle quali non si sa nulla, italiani e non.
Picchiati, gente che viene picchiata in che senso? Cioè, dice,
picchiati, vuol dire che le forze dell'ordine, che fanno normalmente un servizio meritorio, questo ci tenga a peggiorare, perché sennò si passa sempre dalla... perché non è che per qualche deficienza deve pagare tutta una categoria. È verissimo che ci sono da sempre una parte delle forze dell'ordine che non dovrebbero fare le forze dell'ordine, perché dargli una pistola in mano... bisognerebbe stare un pochettino più attenti.
Va bene, Stefano, la ringrazio. Questa è la sua fotografia di quello che accade in Italia oggi. Matteo da Parma, velocemente, perché dobbiamo andare a casa.
Pronto, buonasera.
Sì.
Dunque, io chiamo da Parma e intervengo appunto sulla questione del ragazzo. Premetto che ovviamente non so neanche io, come lei, come nessun altro, come in effetti è andata, si vedrà. Quello che voglio dire è che non sarei stupito se fosse andata nel modo in cui ha raccontato il ragazzo,
perché
avverto come cittadino da qualche anno a questa parte una tendenza negli ex vigili urbani, la polizia municipale, un po' di bullismo, forse esagerato, ma un po' strafottente.
Cioè, diciamo, sono più aggressivi, sono più aggressivi.
Sì.
Sono più aggressivi. Questo so perché gliel'ha detto il sindaco, perché c'è un clima diverso, perché ci sono nuove disposizioni del governo, lei non ha idea. Però registra questa cosa.
Tutto può fare brodo, però io avverto da cittadino che questa tendenza per me non sarebbe incompatibile, diciamo, quello che è successo con questa sensazione che ho sviluppato.
La ringrazio, Matteo, devo andare più veloce perché siamo arrivati quasi alla conclusione. Flavio da Roma, eccoci, Flavio.
Eccoci, buonasera.
Buonasera, dica.
Io lo stesso intervento che volevo fare l'ha fatto la radioascoltatore sardo.
Sì, da Sassari.
Volevo capire da lei perché ci si concentra tanto, rispetto a Di Pietro ovviamente, ci si concentra tanto sulla forma e poco sulla sostanza.
Guardi, io mi soffermo anche sulla sostanza. Per me il 99% delle volte non sono d'accordo, ma insomma capita di non essere d'accordo con una persona.
Quello è ovvio, però mi sembra che Di Pietro è l'unico dei politici che porti avanti un discorso che dovrebbe interessare a tutti i cittadini.
Questa è la sua opinione. Lei piace Di Pietro come politico, per carità, ma ha tutto il diritto di votare Di Pietro, di apprezzare Di Pietro.
Non è solo un problema di voto, Cruciani, è anche un problema di chi difende le leggi. Se poi domani
qui siamo su un altro piano perché se lei dice Di Pietro è l'unico difensore della Costituzione, gli altri sono tutti dei gaglioffi che vogliono violare la Costituzione in modo illegale, questo è un altro discorso.
Non ho affermato che sono dei gaglioffi, sono delle persone che probabilmente per altri motivi che sicuramente sono motivi che se andiamo a vedere sono poi molto evidenti, non hanno questo atteggiamento qui,
Travalicano la Costituzione, se ne fregano delle leggi, eccetera.
Lei lei l'ha letto il libro di Travaglio, La scomparsa dei fatti?
No, purtroppo non ho avuto questo
piacere. 5 minuti, un'ora,
no,
due ore.
Li ho letti tutti i libri di Travaglio e su Travaglio la penso esattamente come Filippo Facci. So che dicendola penso esattamente come Filippo Facci magari non le dico nulla, magari riprendiamo questo discorso in un'altra occasione. Sono le 20:41, Flavio, mi scusi, ma non la volevo, se vuole domani ne riparliamo tranquillamente, perché davvero sono fuori tempo massimo, ci sentiamo domani alle 18:30.